Aquilisma. Suoni e cultura del Medioevo.
Cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'ascolto di Aquilisma, appuntamento settimanale con la cultura e i suoni dal Medioevo. Quest'oggi, come per le domeniche passate, Capodanno e Natale, la trasmissione si dedica alla musica sacra proprio per queste festività. Epifania che nella tradizione cristiana si tratta della continuazione del mistero del Natale. Una parola, Epifania, che significa manifestazione, che indica abbastanza chiaramente che essa è destinata ad onorare l'apparizione di Dio in mezzo agli uomini. Tutti gli uomini sono rappresentati dai tre magi, di cui, per la verità, i testi canonici non narrano con precisione, ma che la tradizione popolare ha ormai consacrato attraverso i secoli. E anche la consacrazione, diciamo così, della festa va attraverso i secoli. Si pensa che tutto sia nato appunto nei primissimi secoli del cristianesimo, quando ancora il giorno della Natività si sovrapponeva in qualche modo al giorno dell'Epifania. La Chiesa greca, per esempio, dà a questa festa il nome di Teofania, che vuol dire manifestazione, appunto, dimostrazione, segno tangibile da parte della divinità. E lo faceva per significare l'apparizione divina, un'apparizione divina. Gli orientali chiamano ancora questa solennità i Santi Lumi, a motivo del battesimo che si conferiva un tempo in questo giorno in memoria del battesimo di Gesù Cristo nel Giordano. È noto peraltro come i latini avevano scelto invece la notte di Pasqua come momento nel quale dare il battesimo ai nuovi entrati nella Chiesa cristiana. È noto come il battesimo sia chiamato dai padri illuminazione e quelli che l'hanno ricevuto illuminati. E infine in Europa viene chiamata comunemente la festa dei re in ricordo dei magi, la cui venuta a Betlemme è celebrata oggi in modo particolare. L'Epifania condivide con le feste di Natale, di Pasqua e dell'Ascensione di Pentecoste l'onore di essere qualificata con il titolo di Giorno Santissimo nella liturgia latina e viene elencata fra le feste cardinali, cioè fra le solennità sulle quali si basa l'economia dell'anno liturgico. Ma per comprendere la universalità di questa festa in relazione ai magi, cioè le tre persone venute da lontano che rappresentano l'umanità intera, andiamo ad ascoltare un canto che in realtà è per la notte del Natale, ma che già fa pregustare tutta l'atmosfera dell'Epifania. Il titolo è molto eloquente: Omnis Mundus Jocundetur.
Thank you.
Ma torniamo alla festa dell'Epifania. L'Epifania mette al proprio centro, abbiamo visto, i tre re magi, che in una lettura molto più ampia possono, o meglio, venivano paragonati a tre raggi del sole di giustizia, cioè il Cristo, naturalmente, che si fa in tre. Il richiamo alla Trinità è naturalmente molto evidente. Ma questo sesto giorno di gennaio, nel ciclo della Roma pagana, fu assegnato alla celebrazione del triplice trionfo d'Augusto, autore e pacificatore dell'impero. Ma quando il pacifico re, il cui impero è eterno e senza confini, ebbe con il sangue dei suoi martiri la vittoria della propria chiesa, cioè il Cristo, questa chiesa giudicò che un triplice trionfo dell'imperatore immortale, il Cristo sempre, dovesse sostituire nel rinnovato ciclo della celebrazione religiosa i tre trionfi del figlio adottivo di Cesare. E allora il 6 gennaio restituì al 25 dicembre la memoria della nascita del figlio di Dio. Dicevo prima che il 6 gennaio e il 25 dicembre nei primissimi secoli della cristianità si sovrapponevano, dunque questo momento, il 6 gennaio restituisce al 25 dicembre la memoria della nascita del figlio di Dio, ma in cambio tre manifestazioni della gloria di Cristo vennero a riunirsi in una stessa Epifania. Il mistero dei magi venuti dall'Oriente sotto la guida della stella per onorare la regalità di Gesù, il mistero del battesimo di Cristo, proclamato figlio di Dio nelle acque del Giordano e che viene a sostituire in qualche modo l'antica festa della circoncisione, e infine il mistero della potenza divina di quello stesso Cristo che trasforma l'acqua in vino al simbolico banchetto delle nozze di Cana. Ascoltiamo un altro canto dell'Epifania.
Second number.
Dicevamo delle tre manifestazioni della gloria di Cristo riunite all'interno dell'idea del giorno dell'Epifania. Ma una domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno. Cioè, il giorno consacrato alla memoria di questi tre prodigi è insieme l'anniversario del loro compimento? Beh, attraverso la storia della liturgia e la storia della musica anche, la questione rimane ancora aperta e peraltro molto discussa. Per chi si ferma solo alla celebrazione del momento liturgico, al momento della fede attraverso la festività dell'Epifania, questi dettagli possono sembrare del tutto secondari. Ma se consideriamo nei particolari la multiformità di questa giornata, notiamo innanzitutto che l'adorazione dei magi, cioè i tre re magi che giungono alla capanna di Betlemme, è, diciamo così, il momento che la Chiesa latina onora oggi ancora con maggiore attenzione. Lo deduciamo, per esempio, dalla lunga tradizione musicale che dall'Alto Medioevo a oggi è giunta praticamente a noi intatta. Un esempio eloquentissimo è uno dei brani previsti per la celebrazione della solennità dell'Epifania, che ancora una volta dà l'idea della universalità rappresentativa dei tre magi alla capanna di Betlemme. Si tratta del responsorio graduale Omnes de Saba, che qui ci viene proposto dalla scuola gregoriana di Graz, diretta da Franz Karl Prassel. A differenza della Chiesa latina, la Chiesa greca, Fino ad oggi non ha mai fatto menzione speciale dell'adorazione dei magi. E essa infatti ha unito questo momento della presenza dei tre magi a quello della nascita del Cristo, così come ricorderete, dicevo all'inizio di questa puntata, quando nei primi secoli della cristianità le due celebrazioni si sovrapponevano. Forse anche per questo il giorno dell'Epifania, cioè il giorno che corrisponde all'Epifania per la Chiesa latina, per la Chiesa invece greca e ortodossa, nel senso più ampio del termine, diviene invece la vera celebrazione del Natale di Cristo. Ma facciamo un poco di storia. Nei primi secoli della Chiesa troviamo due avvenimenti notevoli che hanno illustrato il giorno che raduna i popoli ai piedi del Cristo. Il 6 gennaio del 361, giorno in cui l'imperatore Giuliano l'Apostata, alla vigilia di salire sul trono imperiale, che presto la morte di Costanzo avrebbe lasciato vacante, si trovava a Vienna, in territorio che allora veniva definito Gallia, nelle Gallie romane, insomma. Si trovava in una situazione in cui aveva bisogno dell'appoggio della Chiesa cristiana, nella quale si diceva avesse persino ricevuto il grado di lettore e che tuttavia si preparava ad attaccare con tutta l'astuzia e tutta la ferocia della tigre. Insomma, la letteratura di quel periodo lo interpreta come un nuovo Erode, artificioso come il primo, ma che entra nel giorno dell'Epifania proprio per andare ad adornare il neonato re. 11 anni dopo, nel 372, anche un altro imperatore penetrava nella chiesa, sempre nel giorno dell'Epifania. Era Valente, cristiano per il battesimo, come già era stato Giuliano, ma persecutore in nome di una eresia, l'eresia ariana, una corrente che aveva interessato anche quel Giuliano, e proprio perché imperatore, nella posizione di poter perseguitare in nome dei suoi dei impotenti in qualche modo e della sua filosofia quella libertà evangelica che invece veniva richiesta e che solo con l'avvento di Costantino la cristianità otterrà. Di quel periodo è un altro canto che andiamo ad ascoltare. Si tratta di Puer Natus in Bethlehem. Naturalmente il teatro di questi eventi storici ricordati attraverso la celebrazione, cioè l'arrivo dei magi alla capanna in cui si trovava il piccolo Gesù, si colloca in un quadro ben preciso che vede ancora una volta protagonista la città santa per i cristiani, ma non solo, di Betlemme. E nelle puntate scorse, quella di Capodanno e quella di Natale, ci eravamo presi un po' di tempo per analizzare la storia di Betlemme, una storia che avevamo analizzato fino ai momenti delle crociate, momenti molto particolari che videro, in fondo un po' come oggi, Betlemme teatro di continue lotte e di continue battaglie. La storia dei magi si ferma davanti alla capanna di Betlemme, ma inizia, se ben ricordate, con l'avvistamento da parte loro di una stella che li guiderà da lontani paesi da cui provengono fino appunto a Betlemme. E a questa stella, a questa stella nuova che brilla e che non è solo la cometa, ma è anche il piccolo Cristo nato, il Salvatore del mondo, per cui la nuova stella che brilla, è dedicato il canto che andiamo ad ascoltare e con il quale chiudiamo la nostra trasmissione. Stella nova radiat. Come sempre ricordo che aspetto vostri suggerimenti, richieste, curiosità e desideri. E se volete, indirizzateli per i normali canali di posta presso la nostra radio o via email all'indirizzo giovanni.conti@rsi.ch. Stella.